Mai!
Telecomandati.
La TV, che ami odiare.
L'anello debole, parleremo di un concorso radiofonico, televisivo e cinematografico contro l'esclusione sociale. Questa mattina alle 10.35 il buongiorno da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. Avete scelto di sintonizzarvi sul canale in FM 105 Live. Potete ascoltarci online al sito 105live.radiovaticana.org. Io saluto e ringrazio Stefano Trasatti, che è in diretta al telefono con noi, direttore dell'agenzia quotidiana online di notizie sociali, il redattore sociale. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, è espressione questa agenzia della comunità di Capodarco, che sicuramente molti conosceranno, impegnata da 40 anni nell'accoglienza di persone in difficoltà. Allora, il premio L'Anello Debole, che è giunto alla terza edizione, se non mi sbaglio, quest'anno,
sì,
giusto?
Sì,
perché è partito nel 2005. Allora, in particolare, che concorso è?
È un concorso per opere brevi, servizi, reportage fatti alla radio e alla televisione o realizzati con la tecnica del cortometraggio. Il cortometraggio a sua volta è diviso in due categorie: il cortometraggio di fiction, cioè in cui vengono usati attori per raccontare una storia o comunque dove viene usato un copione, e il cortometraggio della realtà, così chiamato, che invece racconta con un'espressione artistica, una cosa che assomiglia molto ai reportage televisivi, insomma, però che viene chiamato corto, ecco, su temi in senso lato sociali, o meglio che abbiano affrontato gli argomenti con non tralasciando il punto di vista degli anelli deboli, cioè di chi ha meno voce. Lo slogan del premio è che la catena della comunicazione si rompe nel momento in cui
Rompe l'anello debole,
esatto,
per l'appunto, quindi bisogna rafforzarlo, questo,
esatto,
anello debole.
Bisogna rafforzarlo e soprattutto tenerne conto. Si può arrivare fino al punto di massima forza di questo anello, oltre no. E quindi ecco, attorno a questa idea, che è stata un'idea di Giancarlo Santalmassi, che ha lanciato insieme alla comunità di Capodarco questo premio.
E che, se non sbaglio, presiede la giuria.
Sì, sì, sì.
Di valutazione di questi prodotti, insomma, è arrivato appunto alla sua terza edizione, e queste opere, se non sbaglio, devono essere spedite entro il 18 aprile di quest'anno, giusto?
Entro il 18 aprile. L'anno scorso sono arrivate 120 opere, che per essere alla seconda edizione
sono tantissime. Da tutta Italia o anche da fuori?
Anche da fuori, sì, dalla Svizzera, dalla Francia, sì, da altre parti, insomma, però la maggior parte è,
certo,
dall'Italia. E considerando che non è un premio che ha molti mezzi, ha uno sponsor qui locale, una banca locale, la Carifermo, 120 opere sono tante, quest'anno prevediamo di averne ancora di più. Poi saranno valutate, selezionate da una commissione qui interna della comunità di Capodarco, quindi dalla comunità, e in seguito il risultato sarà, i vincitori saranno scelti da una giuria che appunto è presieduta da Giancarlo Santalmassi e composta da Don Vinicio Albanesi, che è il presidente di Capodarco, da Daniele Segre, che è un regista molto conosciuto, da Daniela De Robert, che è una giornalista del TG2, e da Andrea Pellizzari, che è il famoso Mr. Brown delle Iene, un inviato delle Iene abbastanza conosciuto, di giochi, autore teatrale e televisivo.
Vogliamo ricordare chi ha vinto l'anno scorso brevemente, per dare un'idea anche ai nostri ascoltatori della produzione che vi giunge?
Sì, l'anno scorso ha vinto un'opera molto particolare, un'opera di 25 minuti, un'opera abbastanza lunga, il massimo della durata prevista è proprio questo. Era il racconto di una accoglienza molto particolare, fatta in Russia, in una casa di 32 metri quadri, mi sembra che era anche il titolo
del prodotto, testo, sì.
del prodotto che adesso vi sto per dire, è 31 metri quadrati di Inca Sliss, era stato trasmesso sulla 7 ma a ore improbabili, e raccontava di questa suora ortodossa che aveva questa casa e aveva cominciato ad accogliere gli emarginati di questo quartiere di Mosca, e in 31 metri quadri vivevano fino a 18-20 persone in condizioni che si possono immaginare, eppure quello era l'unico posto dove potevano andare queste persone se non volevano dormire fuori al gelo. E ha colpito molto la giuria perché per il profondo rispetto e per la verità che veniva fuori da questo racconto, dalle voci raccolte dentro, dal motivo per cui questa suora molto anziana, ottantenne, continuava a fare questa accoglienza. E insomma, in questo premio arrivano delle opere che difficilmente si riescono a vedere passare in televisione o al cinema o addirittura in radio.
Ecco, prego. Infatti, perché è anche un concorso radiofonico e cinematografico.
Ecco, io direi che io personalmente sono un grande appassionato di radio.
E fai bene.
Le opere più audaci, più intelligenti, più belle che ci arrivano, devo dire, sono proprio quelle della radio.
Perché secondo te?
Ah, perché la radio è un mezzo
che consente di sperimentare più fantasia.
Di sperimentare, è un mezzo che si rivolge a persone che sono più attente di quelle che guardano la televisione e che ha, non saprei dire, forse non ha la pressione che ha chi lavora in televisione. Insomma, abbiamo ascoltato, ecco, cioè il vincitore era Memorie di guerra, erano delle testimonianze di rifugiati che ha vinto l'anno scorso, era un'opera assolutamente commovente e sufficiente da sola a raccontare il dramma di queste persone, e questo c'era riuscito a farlo solo la radio.
A proposito di radio, leggo un'agenzia proprio di questi minuti che riguarda una collaborazione messa su in questi ultimi giorni tra Radio 24 e l'Unione Italiana Ciechi e degli ipovedenti Onlus. Ebbene, si tratterebbe di una serie di appuntamenti radiofonici in alcune delle rubriche di Radio 24 con la discussione di temi che riguardano proprio gli ipovedenti o i ciechi. Insomma, mi sembra che si muova qualcosa in questo senso, se penso anche al decollo nell'ambito del contenitore televisivo, questa volta Uno Mattina, di una trasmissione di 8 minuti dedicata alla solidarietà e si intitola Fa la cosa giusta. Insomma, questo ambito del sociale, che poi è veramente un termine ombrello, no? Che racchiude molte cose, forse sta piano piano conquistando degli spazi quantomeno nel servizio pubblico. È incoraggiante?
Sì, direi ancora molto piano, anche se una sì. trasmissione di 8 minuti su Rai 1 è comunque una grossa cosa, è una cosa che prima non c'era, testimonia che un po' la tendenza sta cambiando, e quindi sì, va accolta con molta felicità, diciamo, ma ripeto, sta cambiando molto molto lentamente. Quanto alla radio, a Radio 24, è un'idea abbastanza semplice, la radio notoriamente è il mezzo di informazione più utilizzato dalle persone non vedenti, queste persone sono state non troppo considerate o non continuativamente considerate dalla radio pubblica, dalla RAI. Radio 24 ha avuto l'idea di ascoltare queste persone che sono direi gli ascoltatori più attenti della radio, perché lo fanno continuamente.
Allora, c'è stata una tavola rotonda 2 giorni fa, organizzata dalla Margherita, comunque dedicata al tema televisioni, pubblicità e qualità nella TV che cambia. C'è stato uno scambio di opinioni tra chi di televisione se ne intende, alcuni vertici della RAI, alla presenza anche del ministro delle comunicazioni Paolo Gentiloni. Ti riporto qualche dichiarazione su questo termine di qualità televisiva, di cui forse qualcuno abusa e che non si sa bene alla fine cosa sia. Allora, Agostino Sacca, per esempio, il direttore di Rai Fiction, ha detto che la qualità televisiva corrisponde all'indice di ascolto più la buona educazione. La TV è lo specchio del mondo. Se si vuole cambiare in maniera radicale la TV, bisogna cambiare il mondo, un mondo che oggi è fatto di consumi e di economia, cioè di pubblicità. Stefano Trasatti.
Ma io in questi...
Ti tiro in ballo, ma insomma
vedo,
prendiamo spunto.
Sì, un po' di ipocrisia e un po' di alibi che si fa presto a smontare, perché dire che la televisione è lo specchio del mondo è un po' come quando si parla di giornalismo e i giornalisti dicono: ma in fondo noi siamo l'espressione della società in cui viviamo. No, è troppo comodo. Mm-hmm. Il giornalista dovrebbe avere il compito di, non dico un compito pedagogico, però dovrebbe fare lo sforzo di elevarsi, perché se ha scelto di interpretare il mondo per il pubblico, dovrebbe fare un po' di più, elevarsi dalla media, studiare, approfondire.
Sforzarsi di andare a cercare proprio quegli angoli di realtà poco illuminati dai riflettori.
Beh sì, appunto, e quindi ecco, dire ma siamo lo specchio del mondo è un po'... dire non, per piacere, non disturbate il manovratore, fateci fare quello che ci pare, perché così è, così non si può cambiare. Insomma, mi sembra un po' troppo comodo. Mm-hmm. E sono commenti abbastanza consueti, purtroppo, ma questa è la situazione.
In questa tavola rotonda, peraltro, si commentavano i dati di un'indagine condotta dall'Ipsos sull'indice di gradimento della pubblicità, e pare che ci sia un 50-50 tra chi la ama e chi no. Siamo abituati probabilmente ad ascoltare molta gente che si lamenta per le numerosissime interruzioni pubblicitarie, tra l'altro ancora ad un volume più alto di quello invece che dovrebbe essere normale per la messa in onda. Il ministro Gentiloni ha detto: non è positivo che il nostro paese, l'Italia, insieme alla Polonia, abbia un finanziamento così determinante dalla pubblicità. Non penso ad un modello di televisione senza pubblicità come quella inglese, ma ad un modello in cui la pubblicità non sia così determinante da determinare a sua volta i modelli di programmazione, tanto da rendere il servizio pubblico simile alla televisione commerciale. Condivisibile questa dichiarazione?
Sì, la sottoscrivo. Poi il ministro Gentiloni è quello che ha chiesto, mi sa, ormai un paio di mesi o tre fa, di abbassare il volume.
Sì. Mi sembra che sia stato fatto ben poco.
Sì, quasi nulla. E quindi io sottoscrivo quello che dice lui. Bisognerebbe anche aprire, oltre questo, un discorso serio sui condizionamenti della pubblicità nella confezione del prodotto stesso, perché ormai è tutto determinato, i palinsesti, la scelta delle notizie, la scelta degli argomenti, è tutto, sembra proprio telecomandato dagli inserzionisti, quindi ecco, questo è un tabù della comunicazione nel nostro paese. Bisognerebbe aprire anche un discorso su questo, oltre al fatto che condivido di abbassare drasticamente la presenza della pubblicità su una televisione che i cittadini pagano già con il canone annuale.
Qual è il futuro della televisione analogica in Italia, secondo te?
Ma è impossibile dirlo in termini molto definiti. Chiaramente oggi si continua a parlare di share, di Auditel, ma mi sembra che il consumo sia molto cambiato della televisione, con l'audience delle TV sul satellite non viene rilevata, si continua a negare che stia calando drasticamente il pubblico che guarda le televisioni generaliste o comunque quelle gratis. Non è stato ancora studiato a fondo, o se è stato studiato non ce lo dicono, come il pubblico si sta orientando, e si sta orientando in modo molto, molto rapido. Quindi ecco, la risposta è un po' in mano ai guru della comunicazione, ma ce lo diranno quando già tutto sarà passato, forse.
Cosa troveremo sul prossimo numero del Redattore Sociale?
Beh, sul prossimo numero, il Redattore Sociale è un'agenzia quotidiana, quindi ha un flusso continuo di notizie. Oggi seguiremo in particolare un convegno piuttosto importante della CISL nazionale sulla famiglia, dove ci sono ospiti importanti, vengono presentate anche delle ricerche e in questo periodo è un tema molto caldo ovviamente, e ci sarà anche il ministro Bindi. La CISL ha preso una posizione presentando questo convegno piuttosto critica nei confronti del governo, accusandolo di non fare abbastanza per la famiglia, e quindi ecco, lo seguiremo tutto il giorno. Poi abbiamo anticipato, e lo seguiremo oggi, un convegno a Milano su un monitoraggio dei 5.000 ragazzi che negli ultimi 4 anni sono stati fermati e segnalati al prefetto per il possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti, in particolare cannabis, spinelli, insomma. Questo monitoraggio dice l'identikit di questi ragazzi che sono stati fermati, magari sono stati fermati in gran parte una volta sola, e dicono che appunto sono tutt'altro che sbandati, hanno una famiglia, studiano, molti lavorano. Noi abbiamo titolato sballati ma non sbandati, e ecco, questo è un tema per la ricchezza di dati che sarà interessante approfondire e rifletterci un po' per conoscere un po' di più questo mondo di cui spesso si parla anche per luoghi comuni, per stereotipi.
Vero. Allora vi ricordo una casella di posta elettronica, anellodebole@comunitadicapodarco.it, dove potete inviare la vostra partecipazione a questo concorso. L'Anello Debole è suddiviso in 4 categorie: radio, televisione, cortometraggi della realtà, cortometraggi di fiction. Le opere devono essere spedite entro il 18 aprile 2007. Grazie a Stefano Trassati, direttore del Redattore Sociale. Una buona giornata e buon lavoro. A presto.
Grazie a voi.
Vi ricordo che da questo pomeriggio sarà disponibile Tutto il meglio in onda oggi su questo canale. L'indirizzo è 105live.radiovaticana.org. Alle 11 un flash news in lingua inglese, seguirà una nuova puntata della rubrica Infatti, più azione, meno parole. Io mi fermo qui dandovi appuntamento alla prossima settimana. Un buon proseguimento di ascolto in compagnia della Radio Vaticana in diretta.